Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica settimanale che sulla radio vaticana si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. E questa settimana magari si occupa dell'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, di cui si è conclusa proprio la settimana scorsa la 32esima sessione del Consiglio dei Governatori, che appunto governa l'IFAD, un'occasione importante in cui tra l'altro proprio è stato eletto il nuovo presidente dell'IFAD, che succede al norvegese Lennart Bogge, che ha presieduto l'IFAD per 8 anni. Si tratta del nigeriano Kanai Nwanze, che naturalmente ha già una importante esperienza proprio all'interno dell'IFAD e che deve raccogliere le sfide, che non sono poche, di questa fase storica. Lo stesso presidente Lennart Bogge, chiudendo il suo mandato, ha fatto un ulteriore appello a tutti i governanti del mondo perché si uniscano in questa lotta che, invece di far progressi, spesso porta dei risultati che sono negativi. Basti pensare che l'anno scorso, lo ricordava proprio Lennart Bogge nel suo discorso di commiato, si sono aggiunti 100 milioni di abitanti del mondo nella schiera di coloro che soffrono per la fame e che spesso poi muoiono per questo motivo. Sono stati tanti gli argomenti che sono stati trattati anche in singole tavole rotonde specificamente organizzate durante i lavori del Consiglio: l'emergenza della volatilità dei prezzi, il problema della domanda crescente di terre, della concentrazione delle terre, l'effetto dei cambiamenti climatici, in particolare sui piccoli agricoltori. Noi proprio durante i lavori abbiamo avvicinato due esperti che lavorano per l'IFAD e abbiamo chiesto loro di parlarci di queste tematiche, almeno in parte, perché naturalmente ci vorrebbero e ci vorranno più trasmissioni e lo faremo senz'altro. Però abbiamo voluto cominciare proprio col chiedere quali siano oggi gli effetti di quello che l'anno scorso era una vera e propria emergenza, con gravi disordini tra l'altro in tanti paesi dovuti proprio all'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Oggi si parla più, lo scopriremo, di volatilità dei prezzi. La prima intervista che vi propongo è quella realizzata con Paolo Silveri, che per l'IFAD si occupa, è la responsabile dei programmi, in particolare dell'area Mercosur, divisione America Latina e Caraibi. E ho proprio cominciato l'intervista chiedendo qual è la situazione rispetto a quell'emergenza di cui tanto si era parlato in particolare l'anno scorso e che continua naturalmente ad avere degli effetti. Ascoltiamo cosa ci ha risposto.
La situazione attuale è parzialmente rientrata, nel senso che non abbiamo più attualmente l'emergenza che abbiamo conosciuto l'anno scorso. C'è stata una risposta abbastanza rapida in termini di aumento della produzione in varie parti del mondo. C'è stata la revalorizzazione di terre che non venivano più coltivate da tempo, che sono state nuovamente messe a coltivazione, soprattutto di cereali, perché i beni alimentari sono ritornati ad essere un investimento attrattivo, un investimento interessante anche da un punto di vista economico, oltre che e soprattutto una priorità politica e sociale per tutti i paesi del mondo nel momento in cui si sono dati questi scontri e questi problemi, in alcuni paesi anche molto gravi. Tuttavia, il fatto che l'emergenza sia passata non deve far dimenticare che i problemi di fondo non sono passati. I prezzi agricoli rimangono comunque a un livello molto più alto rispetto a quelli che conoscevamo fino al 2006. C'è stata una diminuzione anche relativa a tutto il processo, alla catena produttiva e di commercializzazione dei prodotti. Con la diminuzione dei prezzi del petrolio, i prezzi dei prodotti agricoli al consumatore finale sono diminuiti. Comunque assistiamo a fenomeni strutturali che sono quelli di aumento della domanda per l'aumento della popolazione del mondo e soprattutto per l'aumento del livello di vita di molti paesi, alcuni dei quali molto grandi, come ad esempio l'India e la Cina, in cui un numero sempre maggiore di persone ha accesso e richiede accesso ad alimenti integrati e a un'alimentazione più sana e maggiore, per cui questa pressione che ha dato luogo alla vampata dell'anno scorso sicuramente si manterrà in futuro.
In vari continenti, per esempio l'Asia, anche l'Africa, si osserva una corsa all'investimento nella terra, grandi estensioni di terreno vengono acquistate, non sempre si sa da chi. Ecco, volevo chiederle, rispetto alla situazione in America Latina, si assiste ad un fenomeno analogo e sia più chiara l'identità di chi investe nella terra?
In America Latina abbiamo osservato fenomeni di concentrazione della proprietà della terra molto forti negli ultimi 12-18 mesi, appunto come conseguenza del fatto che l'investimento nella terra è tornato ad essere molto interessante per i privati in particolare. Molto spesso gli acquirenti sono società per azioni, società anonime, quindi le persone che vendono e gli stessi governi dei paesi in cui si vendono terre non sanno a chi vanno queste terre. Molto spesso si tratta di investitori stranieri, in particolare nel caso della Colombia, dove ci sono state delle grosse imprese industriali di produzione dell'olio da palma che hanno ridotto di molto l'accesso dei piccoli agricoltori alle terre. C'è stato un processo di espulsione dei piccoli agricoltori dalle loro terre molto forte. Un altro caso è quello del Paraguay, dove c'è una pressione molto forte dal Brasile, soprattutto nella regione orientale, delle imprese dell'agroindustria che si occupa di coltivazione della soia. In altri casi, come quello dell'Uruguay, si assistono a fenomeni di concentramento della proprietà della terra molto molto forti. Si parla di 5 milioni di ettari che sono passati di mano negli ultimi due anni, di cui un milione solamente l'anno scorso, e non si sa nella maggior parte dei casi a chi va la proprietà di questa terra. Quello che si sa è che si assiste da una parte a un'espulsione dei piccoli agricoltori che poi vanno a ingrossare sia i flussi migratori verso il mondo più ricco, sia le cinture intorno alle città e alle capitali, sia a un deterioramento delle condizioni ambientali, perché ovviamente con questo forte interesse economico che si è risvegliato nei confronti della proprietà della terra per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, si dà anche un fenomeno di rimessa in produzione di terre fragili, precarie o marginali che in precedenza non erano coltivate. Molto spesso si dà questo fenomeno senza l'assistenza tecnica che è dovuta e che si richiede per far sì che una produzione agricola sia fatta in maniera sostenibile, che non danneggi l'ambiente.
Ecco, lei lo ha appena accennato, qual è il futuro dei piccoli agricoltori una volta che hanno messo in vendita e magari ottenuto una cifra che ai loro occhi può apparire importante rispetto appunto alla loro terra appena venduta? Qual è il futuro? Riescono a inserirsi facilmente in un nuovo mercato di lavoro? Riescono a vivere di quello che hanno ottenuto?
Purtroppo devo dire che per quello che abbiamo osservato e osserviamo tutti i giorni, il futuro non è roseo, perché l'agricoltore, il piccolo agricoltore, chi è nato e cresciuto nelle campagne, in una famiglia di agricoltori, molto difficilmente riesce a trovare una nuova identità in un contesto urbano o periurbano o addirittura in un altro paese, per cui spesso queste persone, dopo un periodo in cui usufruiscono del denaro ricavato dalla vendita della terra, finiscono semplicemente a ingrossare le favelas intorno alle città. I loro figli hanno una possibilità in più se questi soldi che ottengono dalla vendita delle terre vengono utilizzati bene per dare un maggiore accesso a un'educazione completa ai figli e ai nipoti di chi vende, però molto spesso osserviamo un deterioramento sociale e umano a seguito di queste vendite.
Veniamo a questo punto all'azione proprio dell'IFAD, da solo o in coordinamento magari con altre agenzie, come cerca di operare, come opera in effetti in queste zone, in particolare quelle di cui lei è responsabile, anche per cercare di ovviare alle problematiche che abbiamo adesso esaminato?
L'IFAD risponde a questa crisi in vari modi. Intanto l'IFAD è un'agenzia, un fondo di sviluppo che investe in agricoltura da 30 anni e ha continuato a investire in agricoltura anche quando gran parte della comunità internazionale si è disinteressata al settore agricolo negli anni 80 e 90 in particolare. Pensiamo solo al fatto che l'anno scorso la Banca Mondiale ha pubblicato il suo rapporto annuale sullo sviluppo agricolo ed erano 25 anni che la Banca Mondiale non si occupava di questo settore in uno dei suoi rapporti annuali, per cui c'è stata una riscoperta di un settore che l'IFAD ha sempre continuato a curare. Infatti, quando c'è stata la crisi l'anno scorso, l'IFAD ha risposto mettendo a disposizione finanziamenti aggiuntivi o esistenti, riorientandoli verso la sicurezza alimentare, per circa 200 milioni di dollari. C'è una richiesta della comunità internazionale, abbiamo visto il vertice della FAO l'anno scorso, di investire almeno 30 miliardi di dollari in questo settore ogni anno. Sembra una cifra enorme, ma quando la confrontiamo con quello che si sta mobilitando per rispondere alla crisi finanziaria, ci rendiamo conto che si tratta alla fine di una cifra molto ragionevole, soprattutto se la confrontiamo con le esigenze di riduzione della povertà che si fanno sempre più pressanti. L'IFAD finanzia progetti e programmi di sviluppo agricolo e si concentra soprattutto sulle zone più povere, più marginali, più emarginate, sui produttori più piccoli, sui gruppi di popolazioni originarie delle Americhe e in Asia, sui gruppi più sfavoriti, ad esempio i giovani che vogliono rimanere nelle campagne e non sanno come fare per sviluppare le attività economiche, o le donne che spesso sono escluse dai processi decisionali. A parte gli investimenti diretti in assistenza tecnica, in disseminazione di tecnologie più appropriate e sostenibili per l'ambiente, l'IFAD in America Latina promuove dei processi di dialogo politico, promuove delle piattaforme di dialogo politico nelle quali sia i governi sia i rappresentanti delle associazioni e i piccoli agricoltori si siedono insieme ed elaborano strategie politiche comuni e concertate per orientare gli investimenti nazionali verso la piccola agricoltura. Questo è un fenomeno particolarmente interessante che promuoviamo sia nel Mercosur, quindi nella zona più meridionale della regione, sia in Centro America, dove si è avviata un'iniziativa molto simile in Centro America e Repubblica Dominicana. È un fenomeno molto interessante perché pochi sanno che i paesi dell'America Latina hanno sviluppato politiche agricole per molti anni, ma concentrandosi soprattutto sull'agroesportazione e sull'agroindustria. Molti paesi, anche tra i più sviluppati della regione, non hanno avuto mai, fino a un paio di anni fa, delle politiche agricole finalizzate all'appoggio dei piccoli agricoltori, i cosiddetti campesinos. Il Brasile è stato uno dei primi a sviluppare queste politiche e ora noi stiamo partecipando alla diffusione di queste politiche anche negli altri paesi della regione.
Questa dunque è la testimonianza riguardante in particolare l'America Latina, dataci da Paolo Silveri, che è proprio di quell'area, insieme con quella dei Caraibi, è responsabile dei programmi IFAD. Spostiamoci adesso in Africa, continuiamo a parlare di tematiche legate proprio alla volatilità dei prezzi e alla concentrazione delle terre. Vediamo in particolare nel sud e nell'est del continente africano qual è la situazione. Lo facciamo grazie all'intervista realizzata in questo caso con Alessandro Marini, che segue specificamente per quell'area i programmi dell'IFAD. Ascoltiamo.
Di volatilità dei prezzi se ne parla molto ultimamente, diciamo, nell'ambito internazionale, perché dopo l'aumento dei prezzi a livello internazionale dei cereali di 3-4 volte a partire dal 2007 fino a inizio 2008 si è verificato un fenomeno invece poi di abbassamento dei prezzi, cioè da 2008 i prezzi sono caduti nel mercato internazionale per i maggiori cereali del 50-60-70%, e questo ha posto ovviamente il problema non più solo dell'aumento dei prezzi ma della volatilità sul mercato internazionale e come questo poi si trasferisce a livello dei mercati nazionali. E questo, diciamo, è credo l'aspetto più interessante da considerare. Al di là del fatto che ovviamente i mercati nazionali nella gran parte dei paesi africani sono ovviamente collegati ai mercati internazionali dei cereali, però molto spesso questo collegamento non è così diretto e non è così forte come potrebbe essere per altri continenti. Ricerche che sono state fatte ultimamente dimostrano che in effetti la volatilità dei prezzi sul mercato internazionale non è così proporzionalmente legata alla volatilità dei prezzi sui mercati nazionali nei paesi africani, così come lo è invece in altre economie. E questo perché evidentemente l'integrazione dell'economia di questi paesi africani è minore con il mercato internazionale di quanto non lo è per altri paesi. Tipicamente i paesi africani esportano di solito molto meno di questi cereali, importano una parte, ma c'è molto più, diciamo, l'autoconsumo, soprattutto a livello dei produttori, come una dimensione importante. Quindi la volatilità dei prezzi nei paesi africani c'è, ma è un fenomeno più strutturale di queste agricolture, di queste economie, che non un fenomeno legato al fenomeno più recente di volatilità dei prezzi sul mercato internazionale.
A proposito di fenomeni più recenti, sempre mantenendo questo collegamento di paragone con la situazione che abbiamo analizzato prima in America Latina, si parlava in quel caso di una forte concentrazione rispetto alla terra, grandi investimenti, a volte non conosciuti in termini di identità di chi acquista, di grandi estensioni di terreno. Ecco, tornando invece sul continente africano, ancora una volta in particolare nelle zone di sua responsabilità, si assiste ad un fenomeno simile di investimento sulla terra?
La domanda di terra da parte di investitori, di grossi investitori, sia settore privato sia quelli di cui si parla tanto ultimamente, i fondi sovrani, cioè i fondi di paesi che vogliono investire in altri paesi proprio perché hanno un problema di disponibilità di terra a livello nazionale. Diciamo che è un fenomeno crescente in Africa, è un fenomeno crescente nei paesi dell'Africa australe e orientale, è un fenomeno sicuramente molto meno marcato che non in America Latina, dove comunque ancora una volta strutturalmente il fenomeno è molto più radicato di concentrazione della terra. Però è sicuramente un fenomeno che sta aumentando, e questo è dovuto all'aumento dei prezzi, quindi all'aumento dei prezzi a livello agricolo, a livello internazionale, quindi a un aumento delle opportunità di investimento. Però diciamo è senz'altro meno marcato, siamo all'inizio, sì, è anche molto difficile avere un'idea chiara di come lei giustamente diceva, molto spesso non si sa in realtà, non si conosce molto di quello che sta succedendo, si parla, a volte si conoscono anche cifre che sono esorbitanti e poi nella realtà non sono veritiere, però sicuramente c'è un fenomeno crescente di domanda da parte di investitori stranieri, in maggior parte stranieri, privati o governi nazionali, che vogliono comprare terra per produzione agricola e in particolare alimentare.
Situazioni che cambiano, è un dato di fatto, si parla della sempre maggiore presenza di paesi sulla scena internazionale come India e Cina, senz'altro è un dato di fatto l'aumentato interesse e presenza cinese in un continente come quello africano. Al di là di questo dato di fatto, che cosa cambia in termini di tipologia di cooperazione questa maggiore presenza cinese e quindi questo interesse a stabilire relazioni tra la Cina e nuovi partner come quelli dei paesi africani?
Anche qui è un fenomeno molto recente, quindi parlo di ovviamente un po' di sensazioni di quello che si può vedere nei paesi. Mi sembra di poter dire che questo nuovo tipo di cooperazione della Cina e di altri paesi emergenti è una cooperazione ovviamente basata molto di più su tipi di accordi commerciali, per cui la cooperazione come si intendeva, nel senso di attraverso agenzie di cooperazione bilaterali o multilaterali, non è, diciamo, il modello che la Cina e questi paesi emergenti stanno seguendo. Cina e paesi emergenti seguono un modello di cooperazione basato su proprio accordi commerciali, per cui per esempio porto, diciamo, investimento nel tuo paese, però in cambio, quindi sono più veramente scambi commerciali e dinamiche più commerciali, quindi di negoziazione con i paesi su questo tipo di cose.
Questa presenza, questa nuova tipologia magari di cooperazione, seppur a livello di sensazione, cambia qualche cosa rispetto all'azione, vista la prospettiva IFAD e alla sua azione, cambia qualche cosa rispetto al modo in cui voi operate e opererete in futuro in queste regioni dell'Africa?
Cambia questo tipo di cooperazione, diciamo, dei nuovi paesi emergenti, ma soprattutto noi dobbiamo, secondo me, cambiare per adattarci molto di più al nuovo tipo di investimenti da parte di investitori privati. Quello che IFAD deve fare è cercare di cogliere opportunità da questo tipo di investimenti, vuoi da parte di imprese private o grosse multinazionali oppure di stati, e prendere questo come un'opportunità per dinamizzare l'economia locale, per dinamizzare l'agricoltura locale. Alla fine quello che si vorrebbe fare è una transizione da un'economia più legata all'autoconsumo e all'autosussistenza a un'economia più integrata commercialmente. Quindi per me ben vengano questi investimenti di tipo più commerciale. Si tratta di riuscire a dialogare e riuscire a trovare dei modelli che permettano di collegare il piccolo produttore del villaggio a queste dinamiche più commerciali.
Questa dunque è la testimonianza di Alessandro Marini, che per l'IFAD è responsabile dei programmi in particolari nell'est e nel sud dell'Africa. Abbiamo visto una situazione differente, eppure anche simile per certi aspetti a quella dell'America Latina, quantomeno per gli effetti problematici sui piccoli agricoltori. Io voglio ricordare in conclusione la nostra trasmissione che alla fine del Consiglio dei Governatori le delegazioni, che tra l'altro sono aumentate di uno, sono ora 165 i membri dell'IFAD, e si è aggiunto proprio in quest'ultima occasione la delegazione delle Isole Marshall. Ebbene, tutte le delegazioni sono state ricevute a conclusione dal Santo Padre, da Benedetto XVI, che ha voluto ricordare durante l'incontro quanto sia importante la missione dell'IFAD, in particolare l'opera svolta dall'IFAD di fronte all'effetto dannoso sulla sicurezza alimentare dell'attuale instabilità dei prezzi dei prodotti alimentari, l'argomento di cui ci siamo occupati in particolare quest'oggi. Magari grazie alle due interviste che abbiamo realizzato con Paolo Silveri e Alessandro Marini, per l'appunto dell'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, da oltre ormai 30 anni presente a Roma. Si tratta di uno dei cardini del polo agroalimentare, sappiamo, FAO, WFP o PAM che dir si voglia, e IFAD. La trasmissione di Magari di oggi termina qui. La potrete riascoltare volendo sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Ci occuperemo degli obiettivi del millennio, gli 8 punti fondamentali che sono stati sanciti, approvati all'unanimità nel settembre del 2000 da tutti i membri dell'ONU, che fissano 8 punti fondamentali da raggiungere entro il 2015. Ne parleremo con una puntata introduttiva e poi via via con singoli appuntamenti monografici. Per il momento però, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.